As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Va bene, dunque ringrazio gli organizzatori di questa bella giornata per avermi invitato. Sono il professor Luigi Mancini del Dipartimento di Fisica dell'Università Tor Vergata. Oggi il mio obiettivo è quello di introdurre il campo di una ricerca di vetri extrasolari e in particolare dei risultati che sono stati ottenuti. Questo magari potrebbe aiutare a inquadrare bene la discussione da un punto di vista scientifico. Innanzitutto, dove siamo? Beh, c'è un po' in
tra. Ah, sì. Ecco.
Viviamo nel nostro sistema solare, sulla Terra, che gira intorno al Sole. Il Sole gira intorno alla nostra galassia. E la galassia non è altro che una delle centinaia di miliardi di galassie che fa parte dell'universo, che ha un'estensione di circa 93 miliardi di anni luce. E ha in accordo con la teoria del Big Bang, l'universo ha un'età di circa 13,7 miliardi di anni. Un anno luce è essenzialmente 2.400 miliardi di chilometri, ed è l'unità di misura delle distanze che si usa in cosmologia. È in scala extragalattica e galattica. Ci siamo? Invece, quando parliamo di oggetti su scala planetaria, quindi sistemi planetari, essenzialmente utilizziamo come unità di distanza l'unità astronomica, che è la distanza tra la Terra e il Sole. ed è circa 150 milioni di chilometri. Ora, la domanda che forse tutti voi qui nell'audience si sono posti una volta almeno nella vita, così come tantissime altre persone prima di noi, se appunto c'è vita nell'universo, che può essere appunto una domanda sia scientifica, anche filosofica. Ecco, dal punto di vista di un approccio scientifico, nel 1961 Frank Drake introdusse questa equazione, che essenzialmente con questa equazione si può stimare appunto la possibilità che ci siano forme di vita intelligenti nella nostra galassia. Ed N appunto è il numero di civiltà extraterrestri presenti oggi nella nostra galassia con le quali si può pensare di stabilire una comunicazione. Quindi questo è il numero che noi vogliamo calcolare. Per calcolare questo numero abbiamo bisogno di tante informazioni. Da prima è il tasso medio annuo con cui si formano nuove stelle nella nostra galassia, la Via Lattea. E questa è una quantità che è stata ben misurata. Poi abbiamo bisogno di sapere la frazione di stelle che possiedono i pianeti, abbiamo bisogno di sapere il numero medio di pianeti per sistema planetario in condizioni di ospitare forme di vita, la frazione di pianeti su cui si è effettivamente sviluppata la vita, la frazione di pianeti su cui si sono evoluti esseri intelligenti e la frazione di civiltà extraterrestri in grado di comunicare. Infine, la stima della durata di queste civiltà evolute, queste civiltà, così come si sono evolute, possono anche scomparire. Queste sono tutte le quantità che dobbiamo misurare per rispondere alla domanda se siamo soli nell'universo. La ricerca dei pianeti extrasolari tende a dare una risposta a queste, a dare una stima di queste due quantità, cioè la frazione di stelle che possiedono i pianeti e quanti sono i pianeti che sono potenzialmente abitabili. Sulla formazione planetaria ormai abbiamo le idee abbastanza chiare. Essenzialmente i pianeti si sviluppano nei cosiddetti dischi protoplanetari che si formano quando nasce una nuova stella, che nasce da essenzialmente una nube di gas, si condensa, acquisisce massa, il campo gravitazionale attrae altro gas e si forma questo disco protoplanetario che è formato da gas e da polvere. E anche dalle simulazioni numeriche si vede come appunto si possono formare i pianeti in queste condizioni. E quindi dalla polvere interstellare, questa polvere cresce, si aggrega a forma di planetesimi, i planetesimi formano a volte i protopianeti, e quindi vedete qui ci sta la dimensione di questi oggetti in funzione del tempo, qui ci sta una crescita, dopodiché abbiamo sia la formazione di pianeti essenzialmente gassosi, pianeti giganti formati che hanno il loro peso essenzialmente in gas, e invece pianeti di tipo roccioso che invece si ottengono dalla collisione tra i protopianeti. In questo grafico vedete la massa di pianeti in unità di masse terrestri plottata verso il semiasse maggiore della loro orbita, cioè la separazione dei pianeti dalla propria stella, in unità astronomica. E questi sono i pianeti conosciuti prima del 1995, cioè noi conosciamo soltanto i pianeti del nostro sistema solare. Quattro pianeti rocciosi che hanno appunto un peso in gas inferiore all'1%, due pianeti giganti, due pianeti ghiacciati, quindi che hanno una massa in gas maggiore del 2%, ed è un sistema essenzialmente formato da una fascia interna di pianeti piccoli e una fascia esterna di pianeti più grandi, ed è tutti questi pianeti hanno proprietà abbastanza diverse l'una dalle altre. Inoltre è anche un sistema cosiddetto dinamicamente freddo, cioè vuol dire che le orbite sono stabili, sono circolari e sono parallele tra di loro. E questa invece è la situazione ad oggi, dopo il 1995. Questo è il numero di pianeti che abbiamo scoperto dal 95 in poi, e l'evoluzione è stata abbastanza rapida. Dal sito della NASA ho scaricato questo filmatino, essenzialmente si dice che è stata più rapida dell'evoluzione dei telefoni cellulari. Bene, quindi la situazione è questa qui al momento. Questa è un istogramma cumulativo di anno in anno. Quindi siamo arrivati a superare la soglia dei 5.000 pianeti conosciuti e queste barre sono colorate in maniera differente e ogni colore è legato a una tecnica osservativa per rivelare i pianeti, perché esistono più tecniche per rivelare i pianeti. E sicuramente due dati importanti sono questa qui: la prima, nel 95, la scoperta di 51 Pegasi B, il primo pianeta extrasolare orbitante intorno a una stella di sequenza principale. L'altra data importante è la messa in orbita della missione Kepler, che ha rivoluzionato completamente la nostra conoscenza dei pianeti extrasolari. E adesso siamo arrivati a questa situazione, quindi vedete come questo spazio di parametri si è riempito di tanti puntini, ogni puntino rappresenta un sistema planetario. E vedete come le varie tecniche, purtroppo i colori sono molto
Non aiutano.
no? Comunque più o meno si capisce che sono colorati in maniera differente, ogni colore è legato a una tecnica di rivelazione. E le varie tecniche di rivelazione riescono a coprire differenti parti di questo spazio di parametri, pur tuttavia esistono degli spazi vuoti come questo qui, o una regione che non riusciamo a studiare molto bene, che è questa qui, dove ci sono i pianeti simili ai pianeti del Sistema Solare. Essenzialmente i metodi di rivelazione non sono così efficienti. Il numero di pianeti scoperti è maggiore di 5.000 pianeti, e questi numeri più o meno questi sono distribuiti in maniera equale tra pianeti tipo gigante e pianeti tipo nettuniano, una nuova classe, le cosiddette superterre, e i pianeti rocciosi. E queste sono le quattro tecniche principali. Come potete vedere, la tecnica dei transiti planetari e della velocità radiale è quella che ha dato i risultati maggiori. Ma come funzionano queste tecniche? Come riusciamo a rivelare i pianeti intorno ad altre stelle? Se noi ci spostassimo dalla nostra Terra, noi la vedremmo così. Per esempio, questa è un'immagine presa dal telescopio, dalla sonda Cassini, nel 2013. La Terra sta qui. Siamo quindi a circa 1,4 miliardi di chilometri. Questa invece è un'altra fotografia presa ancora più lontana, dalla Voyager 1 nel 1990, 6 miliardi di chilometri. Quindi già dal nostro sistema solare la Terra appare come un piccolo puntino difficilmente riconoscibile. Se ci spostassimo al di fuori del sistema solare, per esempio, se potessimo andare su uno dei pianeti del sistema planetario Tea Garden, questa ovviamente è un'immagine artistica, il Sole apparirebbe come un puntino lontano in mezzo a tante altre stelle. Qui siamo a circa 12,5 anni luce. Quindi questo sistema Tea Garden, che è uno dei sistemi planetari più vicini al nostro sistema solare, a una distanza incredibilmente alta. Possiamo vedere i pianeti direttamente, cioè possiamo fotografare i pianeti che ruotano intorno ad altre stelle. Per rispondere a questa domanda, ci servono conoscere due parametri, che sono il raggio degli oggetti celesti e la loro temperatura superficiale. Qui, per esempio, ho messo la temperatura e il raggio del Sole, di Giove e della Terra. Ebbene, c'è una legge che ci permette di mettere in relazione la luminosità degli oggetti celesti, che è direttamente proporzionale al quadrato dei loro raggi e direttamente proporzionale alla temperatura, la loro temperatura alla quarta. Quindi, utilizzando questa semplice legge, possiamo essenzialmente stimare quanto è il rapporto della luminosità di Giove sull'umidità del Sole. Vedete, un numero estremamente piccolo, e ancora più piccolo se facciamo il rapporto tra la luminosità della Terra e quella del Sole. E inoltre i pianeti sono molto vicini alla propria stella, questo vuol dire che i pianeti sono completamente offuscati dalla luce delle proprie stelle. E quindi è estremamente difficile riuscire. Già finito il tempo? No. È estremamente difficile riuscire a fotografare questi pianeti. Purtuttavia, in qualche caso ci siamo riusciti. Qui vedete il sistema planetario HR 8799, che sta a circa 129 anni luce, e vedete, abbiamo fatto delle fotografie e le abbiamo ripetute nel corso degli anni, e quindi sono apparsi dei puntini e questi puntini si muovono, in particolare stanno ruotando intorno alla stella. Per fare queste immagini abbiamo utilizzato una tecnica chiamata coronografica, che tende a, diciamo, coprire la luce della stella in modo da mettere in risalto tutto ciò che sta nel background. Questa tecnica coronografica richiede, prima di tutto, telescopi estremamente grandi, quindi telescopi che hanno un'apertura di diversi metri di specchio primario, parliamo di 8-10 metri, telescopi di classe large. Abbiamo bisogno di correggere la turbolenza atmosferica, e questo può essere fatto con una tecnologia molto innovativa, anche molto costosa. Inoltre, con questa tecnica noi riusciamo a vedere soltanto pianeti estremamente grossi, dotati di decine di masse giuliane. Inoltre, questi pianeti devono stare a una distanza abbastanza grande dalla propria stella, diverse decine di unità astronomiche. Inoltre, questi pianeti devono essere giovani, devono essere caldi e giovani, e quindi con questa tecnica riusciamo soltanto a vedere una piccola classe di pianeti, che sono appunto pianeti giganti, pianeti distanti, e non pianeti, ovviamente non riusciamo a osservare pianeti di taglia rocciosa. Con questa tecnica sono stati visti più o meno una sessantina di pianeti. Esistono altre due tecniche di cui vorrei parlarvi, che sono sono indirette, sono delle tecniche abbastanza ingegnose. La prima è quella delle velocità radiali. Oltre a fare le immagini delle stelle, noi volendo possiamo fare uno spettro di una stella, e nello spettro possiamo osservare le cosiddette righe di assorbimento, che ci danno un'idea degli elementi che si trovano nell'atmosfera della stella che stiamo osservando. Queste righe di assorbimento cadono a una posizione che è differente rispetto alle righe di laboratorio e in lunghezza d'onda. E la differenza in lunghezza d'onda è dovuta all'effetto Doppler. Infatti, le stelle che noi osserviamo non sono ferme, ma si possono muovere, ovviamente si possono allontanare o avvicinare rispetto a noi, e quindi noi possiamo stimare la velocità di allontanamento di queste stelle andando a misurare proprio lo spostamento delle righe spettrali. Ora, se c'è un pianeta intorno alla stella di cui stiamo prendendo lo spettro, il pianeta ruota intorno alla stella e la stella vi sente nel campo gravitazionale del pianeta e oscilla intorno a una posizione di equilibrio. Questo vuol dire che le righe spettrali vengono shiftate in continuazione in maniera periodica. Quindi abbiamo una variazione delle velocità radiali che possiamo misurare. Quindi a ogni istante di tempo possiamo prendere una posizione di righe spettrali e fare una misura della velocità radiale della stella. E vediamo che quando lì dove ci sono i pianeti, appunto, ci sta una periodicità delle variazioni di velocità radiale. E l'ampiezza delle oscillazioni ci dà una stima della massa del pianeta che ruota intorno alla stella. Queste variazioni di velocità sono generalmente molto piccole. Per esempio, se noi prendiamo il Sole e Giove, Giove modifica la velocità radiale del Sole di circa 12,4 metri al secondo in un periodo di 12 anni. La Terra, invece, modifica la velocità radiale del Sole di circa 0,1 metri al secondo in un periodo di un anno. Quindi, per riuscire a vedere i pianeti con questa tecnica dobbiamo fare osservazioni a lungo termine con strumenti di altissima risoluzione e precisione. Ovviamente la tecnologia si è evoluta abbastanza negli ultimi anni, in particolare a partire dagli anni 90, l'accuratezza delle osservazioni astronomiche è estremamente migliorata. Abbiamo a disposizione oggi computer, camere CCD, spettrografi di alta risoluzione e telescopi di classe large. E con questi strumenti riusciamo ad avere una precisione sulle misure di velocità radiale che è leggermente inferiore al metro al secondo. E questo ci permette di rivelare i pianeti, come hanno fatto, come ci sono riusciti per la prima volta, questi due astronomi svizzeri, Majore e Queloz, che hanno appunto rivelato un pianeta di tipo Gioviano, che pensate chiude la sua orbita in appena 5 giorni, quindi in 5 giorni compie un'orbita intorno alla Sirius Stella. E per questa scoperta questi due astronomi hanno vinto il primo Nobel per la fisica nel 2019. E hanno scoperto una classe di pianeti che prima non conoscevamo, cioè pianeti cosiddetti hot Jupiter, pianeti gioviani che si trovano a una distanza molto vicina alla propria stella. E nel corso degli ultimi anni sono stati trovati altri pianeti, sia hot Jupiter, ma anche pianeti gioviani normali o di taglia inferiore a Giove, con questa tecnica delle velocità radiali. E ovviamente la prima domanda che uno si può porre è quella: come si sono formati questi hot Jupiter? Diciamo, ci sono possibili scenari per rispondere a questa domanda. Lo scenario più plausibile è che in realtà questi pianeti si sono formati a una distanza molto più grande dalla propria stella e poi sono migrati nelle zone più interne dei loro sistemi planetari a causa di o di interazioni con il disco di gas o interazione con altri pianeti. L'altra tecnica di cui vorrei parlarvi è quella dei transiti planetari. Qui vedete un sistema binario, due stelle, viste di taglio, cioè la loro geometria è tale che le loro orbite le riusciamo a vedere di taglio e quindi vediamo che periodicamente una stella eclissa l'altra. E quindi se noi facciamo una misurazione della loro luminosità in funzione del tempo, vediamo appunto che la luminosità varia in accordo con le eclissi. Questo stesso meccanismo può essere utilizzato per trovare i pianeti. Se riusciamo a vedere un sistema planetario con la giusta geometria, possiamo vedere i pianeti transitare davanti alla propria stella e quindi osservare delle variazioni periodiche della luminosità della stella. Siccome i pianeti ruotano, noi osserviamo appunto periodicamente queste diminuzioni di luminosità della stella. E la profondità dei transiti è legata al raggio dei pianeti, ovvero al rapporto tra il raggio della stella e il raggio dei pianeti. E i transiti sono essenzialmente simili a quelli che abbiamo visto qualche anno fa, quando Venere e Mercurio sono passati davanti al disco del Sole. Quindi osservando un transito planetario, quindi monitorando, facendo misure fotometriche della luminosità della stella quando ci sta un transito planetario, noi possiamo essenzialmente misurare la profondità del transito, che come ho detto prima è proporzionale al rapporto tra il raggio del pianeta e il raggio della stella. Inoltre possiamo misurare la durata del transito e essenzialmente questa quantità è legata alla velocità del pianeta e quindi al suo segnarsi maggiore, alla distanza del pianeta dalla stella. E ancora una volta, se prendiamo con due esempi, Giove e Terra, che transitano davanti al Sole per un osservatore esterno, questo osservatore vedrebbe che il Sole diminuisce la sua luminosità all'1% ogni 12 anni e questa diminuzione dura un giorno. Nel caso di Giove. Nel caso della Terra invece la variazione avverrebbe ogni anno e la profondità del transito sarebbe di 0,01% della luminosità, con un transito che dura circa 12 ore. Quindi anche in questo caso per rivelare i pianeti transitanti abbiamo bisogno di osservazioni fatte per lungo termine. Dobbiamo osservare un gran numero di stelle perché non sappiamo a priori se una stella ha un pianeta e se il pianeta ha l'orbita inclinata di 90 gradi per poterla vedere transitare. E inoltre abbiamo bisogno di un'ottima precisione fotometrica. Per fortuna la maggior parte delle stelle sono stelle calme, sono stelle di sequenza principale che hanno piccole variazioni in funzione del tempo. E quindi essenzialmente quando si osserva una stella, essenzialmente se noi osserviamo la sua luminosità in funzione del tempo, questa luminosità non cambia nel tempo. E quindi basta monitorare la luminosità di un gran numero di stelle per cercare degli eventi di tipo transito che si ripetono periodicamente. Quindi abbiamo queste due tecniche. Con una tecnica riusciamo a misurare la massa dei pianeti, con l'altra tecnica a misurare il raggio dei pianeti. Con le velocità radiali, una volta trovato un pianeta, noi ovviamente non è detto che il pianeta transita, quindi essenzialmente rimaniamo soltanto con la stima della massa. Ma se troviamo un pianeta transitante, possiamo sempre misurare la sua massa attraverso la tecnica delle velocità radiali. Per questo i pianeti transitanti sono i più interessanti perché ci permettono di misurare la maggior parte delle loro caratteristiche fisiche e orbitali. E una volta noto la massa e il raggio di un pianeta, possiamo misurarne la densità e quindi sapere con che tipo di pianeta abbiamo a che fare. E negli anni tra il 95 e il 2000 si sono sviluppate delle collaborazioni, sono state avviate delle SAPE che hanno continuato a operare per circa una ventina di anni. Qui ce ne sono alcune fatte da terra con telescopi robotici, ma anche SAPE che sono state compiute dallo spazio con telescopi spaziali. Il più importante di questo è stato Kepler, che è partito nel 2009 e che ha osservato 150.000 stelle nella costellazione del Cigno per quasi 4 anni. Questa era la situazione prima di Kepler. Qui in questo grafico vedete il raggio dei pianeti in unità di raggi terrestri in funzione di nuovo del periodo orbitale, quindi della distanza dei pianeti dalla propria stella. Quindi questi erano i pianeti noti prima di Kepler, quando che ha rilasciato i propri dati, vedete come ha rivoluzionato il campo trovando migliaia di candidati. In particolare, la maggior parte di questi pianeti sono le cosiddette superterre, cioè oggetti che hanno un raggio compreso tra quello della Terra e quello di Nettuno, e sono oggetti che non sono presenti nel nostro sistema solare. E di questi, per molti di questi oggetti, siamo riusciti anche a misurarne la massa, come le velocità radiali, con troppi colori non aiutano. Essenzialmente, qui vedete la Terra, Venere, Urano, Nettuno, qui c'è Giove e Saturno, quindi qui ci sono i pianeti giganti, qua ci sono i pianeti subnettuniani, e queste invece sono le superterre. Quindi oggetti che probabilmente una composizione simile alla Terra, ma sono sia più massicci che più grandi di dimensioni. E sono, come ho detto, oggetti che non si trovano nel sistema solare. Questo è lo stesso grafico di prima, però questa volta ogni puntino rappresenta un sistema planetario. In particolare, ognuno di questi simboli, quadrati, triangoli e così via, rappresentano sistemi planetari formati da 2, 3, 4, 5, 6 e anche 7 pianeti. Quindi Kepler ha rilevato anche sistemi multipli. Questa è una piccola carrellata di sistemi multipli. Qui vedete il Sole confrontato con una parte dei sistemi planetari trovati da Kepler. E vedete come le architetture possono essere molto diverse. Qui le dimensioni di pallini sono legate al raggio dei pianeti. Qui vedete la massa del Sole, della stella su cui orbitano questi pianeti. Questi sono i nomi dei sistemi planetari. E vedete come appunto le architetture possono essere molto diverse, ma la spaziatura tra le orbite rimane più o meno uguale. Quindi questo vuol dire che appunto la maggior parte dei sistemi planetari si trova anche in sistemi multipli, hanno orbite che sono abbastanza regolari. Infine c'è un'altra tecnica che si chiama microlensing, di cui non ho tempo per parlarne, che riesce essenzialmente a coprire questa zona qui, quindi riesce a rivelare pianeti che si trovano a grande distanza, anche pianeti di taglia piccola. Però questa tecnica dà soltanto alcune informazioni sui sistemi planetari, non permette la caratterizzazione. Quindi, da questa figura che abbiamo visto all'inizio, la situazione adesso è questa qui. Abbiamo nuovi tipi di pianeti che prima non conoscevamo, per appunto Giovanni Caldi, parecchi pianeti che si trovano molto vicini alla propria stella. Una inaspettata e abbondante popolazione di superterre, quindi pianeti che hanno un peso in gas del circa l'1%, come ho detto prima, non si trova nel sistema solare, e degli oltre 3.900 stelle note per ospitare i pianeti, ben 850 sono sistemi multipli. E quindi essenzialmente sistemi anche in questo caso dinamicamente freddi, pur tuttavia ci sono parecchi pianeti che hanno che invece orbitano su un'orbita che non sono circolare, che sono abbastanza eccentriche, quindi essenzialmente sono sistemi cosiddetti dinamicamente caldi. Beh, tutti questi pianeti li abbiamo trovati essenzialmente in una zona molto vicina al nostro Sole. Quindi riusciamo con questa tecnica a osservare i pianeti a una distanza di circa 3.000 anni luce. Soltanto la tecnica del microlensing ci permette anche di investigare le zone più interne del disco della nostra galassia, ma come ho detto prima è una tecnica che non permette la caratterizzazione. Dalla stima di tutte queste scoperte, avendo fatto tutte queste scoperte, possiamo stimare la frequenza dei pianeti. Essenzialmente possiamo dire che circa 5-10% delle stelle simili al Sole ospita un pianeta gigante, che i pianeti giganti sono molto più rari rispetto alle cosiddette terre, superterre e subnettuniani. Più del 30% delle stelle della nostra galassia ospita almeno un pianeta che non sia gigante, circa il 25% delle stelle della nostra galassia simile al Sole ospita un pianeta di tipo roccioso che ha un raggio tra 1 e 2 raggi terrestri, e circa il 10% delle stelle simili al Sole ospita un pianeta con caratteristiche simili alla Terra. Con caratteristiche simili alla Terra intendiamo che questi pianeti vengono irradiati da una quantità di radiazione elettromagnetica proveniente dalla propria stella in maniera uguale rispetto a quanto la Terra riceve dal Sole. Qui vedete una classifica di pianeti che sono potenzialmente abitabili, cioè che hanno caratteristiche più simili a quelle della Terra, in massa e in raggio, soprattutto in temperatura e nel flusso che viene ricevuto dalla propria stella, dove uno è quello del Sole. Quindi questi sono i 25 pianeti, i 24 pianeti più interessanti, ovviamente la lista è molto più lunga, e quindi sono pianeti cosiddetti potenzialmente abitabili, cioè pianeti che si trovano nella fascia di abitabilità. Cos'è questa fascia di abitabilità? Vedete, qui se prendiamo una stella ovviamente ha una sua temperatura, e quindi se il pianeta si trova troppo vicino al Sole diventa molto caldo, se invece sta molto lontano dalla propria stella è molto freddo, e c'è una posizione giusta, la cosiddetta fascia di abitabilità, in cui la distanza è giusta per poter ospitare sulla superficie l'acqua in forma liquida. Quindi se questo pianeta con acqua in forma liquida fosse più vicino, l'acqua evaporerebbe, ovviamente se fosse più lontano l'acqua congelerebbe. E ovviamente questa fascia di abitabilità dipende anche dalle dimensioni, dalla temperatura delle stelle. Quindi se una stella è molto calda, la fascia di abitabilità si allontana, se la stella invece è molto fredda, è molto piccola come le stelle di classe M, la fascia di abitabilità è molto più vicina. Qui vedete un confronto tra il sistema solare, i quattro pianeti rocciosi del sistema solare, in particolare la Terra e Venere, sono nella fascia di abitabilità, confrontati con il sistema planetario TRAPPIST-1, che ospita sei pianeti di tipo roccioso, quindi due in più rispetto al nostro sistema planetario, però vedete la distanza di separazione di questi pianeti dal proprio Sole è molto più vicina rispetto a quelli del nostro sistema solare. Questo perché, tuttavia, sono nella fascia di abitabilità, questo perché la stella è molto più fredda, è molto più piccola rispetto al nostro Sole. Il Sole è una stella di classe G, TRAPPIST-1 invece è una stella di classe M. E le stelle di classe M sono molto più piccole delle stelle normali, delle stelle diciamo tipo Sole, hanno una massa compresa da 0.07 e 0.6 masse solari, raggio più piccolo, qui vedete alcune stime, e questo è un vantaggio per i pianeti transitanti, in quanto che se il raggio della stella è più piccola, vuol dire che i transiti sono più profondi. Quindi se noi prendiamo come una superterra che si trova in una zona abitabile, possiamo osservare che i transiti sono più profondi. Vedete, se questa superterra transita davanti a una stella tipo Sole, transita soltanto dello 0,03%, cioè la diminuzione di luminosità della stella sarebbe dello 0,03%. Se la stella fosse invece una nana M, il transito avrebbe una profondità dello 0,5%, quindi molto più facilmente rivelabile. I transiti sarebbero più frequenti. Un pianeta, una superterra nella zona abitabile intorno a una stella tipo Sole avrebbe un periodo di 365 giorni, invece intorno a una stella di classe M appena 15 giorni. Inoltre, anche la misurazione della velocità radiale, quindi la misura delle masse, sarebbe più facile perché appunto, avendo una massa più piccola, l'interazione gravitazionale sarebbe più forte. Inoltre, altro grande vantaggio è che se noi osserviamo tutte le stelle che si trovano più vicine al nostro Sole, appena 15 anni luce di distanza, la maggior parte di queste stelle, vedete, sono tutte puntini rossi, cioè tutte stelle di classe M. E diciamo, queste sono le stelle più interessanti da osservare per cercare i pianeti, perché sono quelle più vicine a noi, quelle che magari, appunto, come dicevamo prima, si possono raggiungere non su tempi geologici, ma su tempi storici. Ovviamente parliamo sempre di migliaia e migliaia di anni. Un altro vantaggio dei sistemi planetari è la possibilità di studiare le atmosfere dei pianeti. Noi usiamo la luce della stella come sonda per essenzialmente misurare l'atmosfera del pianeta. E in particolare, se noi osserviamo lo stesso transito planetario a lunghezze d'onda differente, possiamo osservare la profondità di transito varia in funzione della lunghezza d'onda, perché ci sono alcuni elementi, alcune molecole presenti nell'atmosfera del pianeta che assorbono determinate lunghezze d'onda. E quindi osservare un transito planetario a diverse lunghezze d'onda, quindi facendo la cosiddetta spettroscopia di trasmissione durante un transito planetario, siamo in grado di misurare lo spettro dei pianeti e stimare quali sono gli elementi, le molecole presenti in uno spettro di un pianeta. Non so se si vede qui. Questo è lo spettro di trasmissione di un pianeta gigante, si chiama WASP-94b, osservato con il telescopio LESO in Cile, in cui si vede appunto questo spettro oltre a Rayleigh scattering nella fascia dello spettro, nella zona blu dello spettro, anche un picco dovuto al assorbimento del Sole. Questo è un altro spettro, questo di WASP-19b, preso con un telescopio più grande, col VLT, sempre in Cile. Qui osserviamo di nuovo il Sole, ma anche degli assorbimenti legati a assorbitori molto forti dovuti all'alta temperatura del pianeta, l'ossido di titanio, ma soprattutto osserviamo vaporacqueo molto distintamente. E questo vaporacqueo è stato osservato in parecchi pianeti giganti, anche con l'Hubble Space Telescope. Qui c'è una piccola carrellata di pianeti giganti osservati con l'Hubble Space Telescope nell'ottica, nel vicino infrarosso, e con lo Spitzer Space Telescope nel medio infrarosso, e parecchi di questi pianeti mostrano appunto il vapore acqueo. Ora, se noi utilizziamo questa tecnica per invece studiare la funzione dei pianeti di taglia più piccola, abbiamo delle difficoltà, perché più piccolo il pianeta, più è difficile riuscire a studiarne l'atmosfera, in quanto che l'atmosfera è molto più tenue, molto più piccola rispetto ai pianeti giganti. Questo, per esempio, è lo spettro di trasmissione di una superterra JJ1214b, e come potete vedere anche con l'Hubble Space Telescope, le nostre misure non permettono di discriminare tra i vari modelli, perché la precisione delle misure non è sufficiente a riuscire a capire quali sono gli elementi presenti nell'atmosfera di questa superterra. E lo stesso è successo per i pianeti tipo Trappist, i pianeti del sistema planetario Trappist-1. Questi sono gli spettri in trasmissione di Trappist-1b, 1e, 1f, 1g, cioè i pianeti nella fascia di abitabilità, e anche in questo caso gli spettri sono piatti, non abbiamo la precisione giusta per riuscire a studiare le atmosfere di questi pianeti. Le cose dovrebbero cambiare con l'arrivo del James Webb Space Telescope, che è stato messo in orbita poco tempo fa. E questo telescopio è il telescopio più ambizioso mai costruito dall'essere umano. È un telescopio spaziale con uno specchio primario di 6,6 metri, quindi molto più grande dell'Hubble e dello Spitzer. Riuscire a mettere in orbita un telescopio di questo tipo non è uno scherzo. Inoltre, la cosa interessante è che il James Webb Space Telescope riesce a studiare una regione dello spettro elettromagnetico che nessun altro telescopio copriva fino adesso. E quindi questa parte dello spettro elettromagnetico è praticamente interessante perché si possono trovare qui i cosiddetti biomarkers nei pianeti di tipo roccioso. E questo è uno dei primi spettri in trasmissione ottenuti da James Webb Space Telescope, che abbiamo pubblicato proprio prima di Natale. Questo è lo spettro del pianeta gigante VOSP-39b, pianeta con caratteristiche simili, con una massa simile a quella di Saturno, ma con un raggio molto più grande. Qui vedete che oltre a coprire la parte blu, quindi assorbimento legato al sodio e al potassio, e oltre a osservare tutte questi assorbimenti dovuti al vaporacqueo, è riuscito a osservare anche un forte assorbimento di anidride carbonica. È stata la prima rivelazione di anidride carbonica nell'atmosfera di un pianeta extrasolare. Inoltre ha anche osservato qui l'anidride solforosa, che è una molecola che si forma in una maniera simile alla fotosintesi, cioè a causa dell'irreggiamento della propria stella. Ebbene, facendo un piccolo sommario di quello che ci siamo detti fino adesso, di rilevare i pianeti extrasolari, quindi al di fuori del nostro sistema solare, è possibile, la maggior parte prevede l'utilizzo di tecniche dirette. Al momento abbiamo rilevato più di 5.000 pianeti extrasolari. Abbiamo scoperto strani nuovi mondi come gli 8 Jupiter, i sub-nettoniani, le superterre, tutti i pianeti che non si trovano nel nostro sistema solare, che sono molto abbondanti, sono i più comuni nella nostra galassia. E quindi questo ci dice che il nostro sistema solare è un sistema planetario raro rispetto a tutti quelli che abbiamo osservato. Misurare le caratteristiche fisiche dei pianeti è possibile. Molto facile per i pianeti giganti, è più difficile per i pianeti rocciosi, ma in molti casi siamo riusciti a farlo. Le cose si semplificano enormemente se la stella che ospita il pianeta è di tipo M ed è anche sufficientemente brillante. Infine, è anche possibile caratterizzare l'atmosfera dei pianeti rocciosi, dei pianeti giganti, l'abbiamo fatto, adesso la sfida è proprio quella di cercare di caratterizzare l'atmosfera dei pianeti rocciosi. James Webb Space Telescope ha osservato TRAPPIST-1 e molto presto avremo i risultati di queste osservazioni. Ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono lieto di rispondere. Domande, ragioni, curiosità, qualsiasi cosa. Non abbiate paura di chiedere. Non siete di me? Aspetta un attimo.
La rivelazione con la velocità radiale e di variazioni di velocità radiale della stella di anche 0,1 metri al secondo. Quindi Redshift, che variazioni di velocità riusciamo a apprezzare, anche queste così piccole di questo tipo.
Il redshift interviene quando c'è lo spostamento di righe sottili, cioè noi quello che osserviamo è lo spettro di una stella. Nello spettro di una stella ci sono righe di assorbimento. Queste righe di assorbimento non cadono nella posizione di vaporatore, ma sono shiftate. E dallo spostamento rispetto alle righe di assorbimento che noi riusciamo a misurare la velocità delle stelle.
No, sì, la differenza tra quella della stella e quella della stella al passaggio di più in pianeta. Forse allora ho capito male come funziona la rivelazione della velocità radiale.
Sì, magari li metto. Quindi osserviamo una stella, misuriamo le righe spettrali che cadono in una determinata posizione. Se c'è un pianeta che orbita intorno alla stella, quello che osserviamo è che queste righe spettrali non cadono sempre nella stessa posizione, ma variano, oscillano intorno a una posizione di equilibrio e oscillano in maniera periodica perché il pianeta ruota sempre con la stessa velocità se l'orbita è circolare intorno all'orbita della stella e quindi noi osserviamo una variazione periodica della velocità radiale della stella in funzione del tempo. E dall'ampiezza di questa oscillazione noi siamo in grado di stimare la massa del pianeta.
No, questo si non era più
Il fatto che il sistema solare sia raro come architettura è dovuto a una selezione dovuta ai metodi con i quali troviamo gli esopianeti oppure è intrinsecamente raro in qualche modo?
Ma sicuramente con le nostre tecniche a disposizione studiare un intero sistema planetario, cioè riuscire a esplorare tutto quello che ci sta anche a distanze abbastanza grandi da una propria stella, parlo appunto di alcune decine di miglia astronomiche, è sicuramente più difficile, è molto più facile trovare i pianeti interni, i pianeti che sono più vicini alla propria stella. Però la realtà del sistema, posso dire che il nostro sistema planetario è raro, perché non ci sono pianeti simili a superterre e pianeti subnetturiani. E questi sono i pianeti più abbondanti, cioè noi ne abbiamo trovato parecchi, tantissimi, sono i pianeti più abbondanti, molto più abbondanti di quelli rocciosi, cioè più abbondanti di pianeti giganti. Proprio questa assenza di questo tipo di pianeti che rende il nostro sistema planetario raro.
Posso fare un commento a quella domanda che ho sentito? Se mi permetti, hai usato un termine molto impreciso. Hai usato il termine redshift. Il termine redshift non si riferisce allo spostamento delle righe che il professor Mancini ti ha indicato, ma si riferisce esclusivamente alla dilatazione dello spazio-tempo. Non c'è un movimento quando parliamo di redshift, ma parliamo di una dilatazione dello spazio-tempo nel quale la luce viaggia. Ed è per questo che mi sembra che non vi siete capiti niente. È un termine che devi usare con molta cautela e non usarlo quando si parla di spettroscopia.
E ti servirà anche il suo.
Grazie Luigi. Una domanda velocissima è riguardo l'equazione di Drake che abbiamo mostrato prima. La domanda è, quindi quant'è questo numero n?
Se conosci gli altri numeri?
Probabilisticamente.
Ovviamente noi appunto, abbiamo una stima di soltanto le prime tre quantità, cioè sappiamo quante stelle ci sono nella nostra galassia, quante di queste stelle ospitano pianeti e quanti sono più o meno i numeri di pianeti potenzialmente abitati. Tutte le altre quantità sono ignote e quindi puoi metterci qualsiasi numero che vuoi e estrarre il numero, diciamo, un po' reale. Diciamo, le stime, se uno ci pensa un pochino, può cercare di fare le stime quanto più reali possibile. Se ricordo bene, più o meno il numero magico dovrebbe uscire circa 7.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.